Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Anche il Belgio è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina durante la prossima Assemblea Generale dell'ONU, decisamente contraria all'amministrazione di Donald Trump che attraverso il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che una mossa del genere premierebbe Hamas e ostacolerebbe gli sforzi per riportare a casa tutti gli ostaggi. Intanto proseguono i raid israeliani sulla striscia di Gaza, dove solo oggi sono stati uccisi altri 80 civili. Mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, la Russia non ha alcuna intenzione di attaccare Bruxelles. Così Vladimir Putin durante l'incontro a Pechino con il premier slovacco Robert Fico. Il capo del Cremlino ha avuto anche un bilaterale con il leader cinese Xi Jinping. Intanto negli Stati Uniti un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, mentre in Italia continua la mobilitazione di politica e polizia contro i siti sessisti emersi negli ultimi giorni. Nel frattempo il mondo dell'informazione saluta Emilio Fede, il giornalista, volto storico prima del TG1, poi del TG4, è scomparso nel tardo pomeriggio a 94 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 2 settembre 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente, a Gaza City. Infatti, resta il principale obiettivo dell'esercito israeliano che continua a bombardare la città con l'obiettivo di raderla completamente al suolo e di prenderne poi il controllo. Quasi 80 le vittime palestinesi di oggi, in gran parte si trattava di civili che si trovavano proprio a Gaza City, tra i morti anche diversi bambini. L'esercito ha rinnovato l'ordine di evacuazione per la città, al cui interno si trova ancora quasi 1 milione di palestinesi. I militari spingono la popolazione civile a recarsi ad Al-Mawasi, presentandola come una zona sicura. Questa mattina, però, un bombardamento ha colpito proprio quest'area, uccidendo 7 persone, di cui 5 bambini, in coda per l'acqua. Sentiamo allora la testimonianza che ci è arrivata da Sami, cooperante cittadino palestinese che si è rifugiato a Khan Yunis.
La situazione sembra sarà più difficile, soprattutto da quando hanno annunciato che vogliono occupare tutta Gaza City. Per israeliani hanno cominciato a usare il robot, sono di carri armati vecchie che 5 tonnellate di esplosivo lo fanno esplodere nelle quartiere. Finora hanno già fatto più di 500 robot, quelli distruggono tutto intorno praticamente per un'area di 100 metri quadri. Si sentono praticamente che da lontano, anche da io siamo a Cagnone, li sentiamo con le robot quando si esplodono anche di Gaza, che è lontano 30 km. La gente sente ancora fame perché quella roba che sta entrando pochissimo, prezzo sono ancora alle stelle. Ci sono praticamente tante malattie di pelle, soprattutto per i bambini, per mancanza di igiene, perché non ci sono, trovano materiale di pulizia, soprattutto sabonetti, shampoo, tutti i pannolini, tutto quanto, nemmeno i sorbenti delle donne. Una situazione sempre più grave.
A livello diplomatico, il Belgio ha annunciato che è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina la prossima settimana durante l'Assemblea Generale dell'ONU. Sono una decina ormai i paesi che hanno seguito l'esempio di Parigi, che in luglio per prima aveva annunciato il riconoscimento. Intanto, da Doha, il ministro degli esteri del Qatar ha dichiarato in conferenza stampa che Israele non ha ancora risposto alla proposta di cessate il fuoco che Hamas ha accettato ormai 2 settimane fa. Le condizioni avverse del mare, invece, hanno di nuovo ostacolato la Global Sud Flotilla, che punta a rompere, lo ricordiamo, il blocco israeliano sulla striscia di Gaza. 5 delle circa 30 imbarcazioni salpate domenica dal porto di Barcellona sono state forzate a rientrare in porto per la seconda volta in 2 giorni. Il forte vento e soprattutto il mare grosso hanno danneggiato le imbarcazioni più piccole, soprattutto a vela, costringendole dunque a tornare indietro. Una ventina di imbarcazioni invece prosegue il viaggio in direzione di Tunisi, anche se è prevista una sosta tecnica alle Baleari. Questo anche per aspettare le altre imbarcazioni, appunto, costrette a rientrare in porto. Non siamo mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Un consenso sul tema della sicurezza si può trovare. Questo quanto dichiarato oggi dal presidente russo Vladimir Putin incontrando a Pechino il premier slovacco Robert Fico. L'incontro tra i due è stato apertamente criticato dai vertici europei. Fico non parla a nome della Commissione, ha detto una portavoce dell'esecutivo di Bruxelles. Oggi si è svolto anche l'atteso colloquio tra il presidente russo e quello cinese Xi Jinping, in occasione del vertice della SCO, ovvero l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Preceduto da una serie di importanti accordi commerciali, il vertice è stato l'occasione per fare sfoggio di amicizia e comunanza di intenti. Ce ne parla Gabriele Battaglia.
Lo show di Intesa Amore Fraterno è continuato oggi tra Xi Jinping e Vladimir Putin a base di caro amico, vecchio amico, appellativi che si sono scambiati prima di un bilaterale all'interno della grande sala del popolo di Pechino, alla vigilia di quella che si preannuncia come la più grande parata militare della storia cinese per celebrare l'80° anniversario della vittoria nella guerra antigiapponese contro il fascismo, come chiamano in Cina la seconda guerra mondiale. Vittoria che sarà celebrata alla presenza di 26 capi di Stato e di governo. Il bilaterale si è trasformato in un trilaterale con il presidente mongolo Ukna Kurelsuk, il che significa discussioni per accelerare il Power of Siberia 2, il gasdotto che dovrebbe raddoppiare la quantità di gas che dalla Russia, via Mongolia, arriva in Cina, alla faccia delle sanzioni. Ma Xi Jinping, da buon ospite cerimoniere, ha incontrato anche tutti gli altri invitati. Si diceva però dell'incontro con Putin. Iniziativa di governance globale, la nuova formula di Xi Jinping che Putin sottoscrive, con cui si vogliono coinvolgere altri paesi nel superamento dell'ordine globale a guida statunitense per promuovere uno, virgolettato di Xi Jinping, più giusto e più equo. Significa sostanzialmente che Cina e Russia collaboreranno nelle sedi sovranazionali come le Nazioni Unite per ridurre le differenze economico-sociali tra nord e sud del mondo, di cui la Cina si rappresenta come capofila, e soprattutto che lavoreranno insieme in direzione di quel multipolarismo che nella loro ottica significa la fine dell'egemonia e dell'unilateralismo statunitense.
E a proposito di Stati Uniti, un giudice federale ha vietato all'amministrazione di Donald Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendolo un uso illegale in violazione così delle leggi federali. La sentenza si riferisce all'invio dell'esercito a Los Angeles avvenuto lo scorso giugno in risposta alle proteste contro le retate di migranti. Da allora altre città, per lo più democratiche, sono finite nel mirino del presidente e minacciate di analoghi provvedimenti. L'ultima in ordine di tempo è Chicago. Michele Migone.
Come mai da decenni sotto Donald Trump l'utilizzo dell'esercito sul territorio urbano è diventato un fattore di politica interna negli USA e un elemento di scontro nelle corti di giustizia? Un giudice federale della California ha imposto un colpo alla linea scelta dalla Casa Bianca decretando l'illegalità della decisione di mandare la Guardia Nazionale e Marines a Los Angeles nello scorso giugno. La pronuncia arriva dopo una lunga battaglia legale tra il governo federale e il governatore democratico Newsom, che aveva fatto ricorso contro l'invio dei soldati, poi ritirati nel mese di luglio. La vicenda non finisce qui, l'amministrazione ha già annunciato che farà ricorso, ma la decisione del giudice californiano è significativa alla vigilia di un altro possibile blitz di Trump contro un'altra città feudo dei democratici. Dopo aver impiegato i soldati nella capitale Washington, il presidente USA ha già annunciato che intende mandare l'esercito a Chicago, la città di Barack Obama, con la scusa di combattere il crimine. In realtà, tutte le ultime statistiche dicono che omicidi e rapine sono diminuiti a Chicago, ma per Trump la posta in gioco è un'altra. Dispiegare le truppe in città a lui ostili dal punto di vista elettorale è un fattore di controllo del territorio che può risultare utile in futuro. La profonda vena autoritaria del presidente si concentra nell'utilizzo politico dell'esercito e dell'agenzia dell'immigrazione, i cui funzionari sono diventati una sorta di corpo paramilitare della Casa Bianca. È in questa ottica che Trump vorrebbe, come gli stesso ha annunciato qualche giorno fa, cambiare il nome del Pentagono da Dipartimento della Difesa a Dipartimento della Guerra, come si chiamava fino al 1947, un cambiamento che non allude solo a una politica estera più aggressiva, all'insegna dell'unilateralismo, ma che, se si pensa proprio alla retorica usata sull'immigrazione, cioè invasione, e al crimine dentro i confini degli USA, può portare a un sempre maggiore ruolo e impiego dei soldati sul territorio statunitense, un altro degli obiettivi di Trump.
Il presidente americano ha commentato la decisione del giudice federale affermando che il magistrato ha sentenziato non contro di me ma contro il paese. Il tycoon dunque tira dritto e conferma l'invio della Guardia Nazionale a Chicago, aggiungendo che presto toccherà anche a Baltimora, bollata come uno dei posti meno sicuri al mondo. Donald Trump ha anche annunciato che domani la sua amministrazione farà appello alla Corte Suprema contro lo stop ai dazi ritenuti illegittimi. Chiediamo una decisione rapida, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Solo poche ore prima Trump aveva affermato in un'intervista radio che un'eventuale sconfitta del ricorso sarebbe un disastro economico per gli Stati Uniti. E veniamo adesso ai fatti italiani. Vertice in procura a Roma per l'inchiesta sui siti internet sessisti. Fra i reati che potrebbero essere ipotizzati dai PM ci sono diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione ed estorsione. La vicenda ha fatto emergere una realtà che sui social e su internet ha scaricato sessismo, maschilismo, prevaricazione e violenza contro le donne, suscitando ovviamente una forte ondata di indignazione. Anna Bredici ha parlato di tutto questo con Gino Cecchettin, padre di Giulia, che oggi con la fondazione che ha creato in nome della figlia uccisa dall'ex fidanzato nel novembre del 2023, ha presentato un progetto per l'educazione all'affettività nelle scuole di tutta Italia.
Non penso che eliminando un sito si elimina il problema, probabilmente ce n'è, per ogni sito che si chiude ce ne sono 10 che se ne aprono, compresi i gruppi su social che sono liberi e che non possono essere rimossi. È per questo che bisogna lavorare ancora di più sulla cultura, bisognerebbe far sì che non si arrivi a fare quello che si è fatto. Probabilmente manca qualcosa all'interno dell'essere umano maschile e per arrivare a compimento, e quindi il fatto di potersi elogiare in alcuni siti di alcune prestazioni li fa rendere più maschi, ecco, cosa che insomma essere uomini è tutt'altra cosa.
Ecco, sta per cominciare il nuovo anno scolastico, lei ha avuto un incontro con Valditara, da quel punto di vista nel governo si fa ancora fatica, diciamo, ad accettare l'idea di un'educazione all'affettività. E lei che segnali ha avuto e che promesse ha avuto dal ministro?
La promessa di lavorare ad un protocollo e di avviare un progetto e noi cercheremo di fare il possibile affinché arrivi l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole, perché poi la controparte qual è? Quella che si imparano questi argomenti non spiegati dagli specialisti, ma si imparano da internet, e vediamo cosa propone internet.
10 anni fa sulla spiaggia di Bodrum in Turchia veniva ritrovato il corpo senza vita di Alan Kurdi, il bimbo di 3 anni curdo-siriano con la maglietta rossa immortalato da una foto che è diventata icona della disumanità e della mancanza di salvataggi nel Mar Mediterraneo per i migranti. In questi 10 anni l'ONU stima che oltre 29.000 persone siano morte o scomparse in mare, tra loro più di 3.500 erano minori. Sì, stiamo parlando di fatto quasi di un bambino al giorno. Il ricordo di Claudio Iampaglia.
Quanti Alan Kurdi non abbiamo visto in questi 10 anni? Non lo sappiamo, ma sicuramente più dei 3.500 stimati dall'Ufficio Immigrazione dell'ONU, visto che i governi sulle sponde del Mediterraneo non vogliono né salvarli né segnalarli. Alan Kurdi veniva da Kobane e fuggiva con la sua famiglia dalla guerra dell'ISIS nel nord della Siria. Oggi l'ISIS non ha più terre, capitali in Medio Oriente, cacciata dalle forze democratiche siriane guidate dai curdi, ma i bambini sono in fuga ancora dalla Siria come dal Sudan, dall'Eritrea, per non dire dell'Afghanistan da cui si scappa da decenni. Da quali guerre o miserie si fugga, però non conta. Indifferente perché si viaggi, inutili le speranze, si è solo stranieri. L'Occidente ha scelto la libertà, le merci, e si indigna per i dazi, mentre condanna a morte migliaia di esseri umani in mare. In questi 10 anni abbiamo contato decine di stragi, inutili ed evitabili, ma anche un grande tentativo di riscatto della società civile che ha organizzato una vera flotta di 23 imbarcazioni nel Mediterraneo. Una di queste navi era intitolata proprio ad Alan Kurdi e ha salvato più di 1 migliaio di persone. La flotta civile viene accusata dalla destra di favorire l'immigrazione proprio con i taxi del mare. È la stessa destra che preferisce salvare con un volo di Stato il paramilitare libico El Nasri, accusato di crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale. Una scelta di disumanità cosciente. Alan Kurdi è morto in una traversata che in traghetto per noi dura mezz'ora e costa 20 euro. Suo padre aveva pagato $5.000. Nella foto iconica della collega turca Nilüfer Demir sembra ancora dormire su quella spiaggia. Oggi avrebbe 13 anni.
È invece morto a 94 anni Emilio Fede, ex direttore del TG1 e del TG4, simbolo dell'informazione di Mediaset per molti anni, finito poi nelle inchieste giudiziarie e infine condannato per favoreggiamento della prostituzione a favore di Silvio Berlusconi. Vi proponiamo allora il commento di Piero Colaprico, giornalista e scrittore, storico inviato di Repubblica Milano.
Nella vita di tante persone ci sono luci e ombre. Ecco, nella vita di Emilio Fede, spiace dirlo perché io sono del parere parce sepulto, cioè pietà per chi non si può difendere, non può parlare. Le sue ombre sono veramente tante, nel senso che lui aveva una carriera anche interessante al TG1, era un TG1, lui era un democristiano di stretta osservanza, quindi diciamo aveva fatto una carriera. Quando lui arriva a Berlusconi, ci arriva in qualche modo per meriti, perché lui da una TV privata dove lavorava nei sottoscala, nei casini, era riuscito a rimontare la china ed era stato accolto da Berlusconi. Ed Emilio Fede è stato il più grande interprete del berlusconismo negativo, diciamo, quindi le bandierine di Emilio Fede con le vittorie degli azzurri, piuttosto che il modo in cui lui raccontava i grandi successi di Silvio Berlusconi, sono qualcosa che cambiano un po' il modo di fare giornalismo, perché uno poteva essere anche, uso la parola tra virgolette, poteva anche essere servo, ma manteneva un minimo di distacco. Invece lui diceva: io sono innamorato di Berlusconi, cioè lui dichiarava da giornalista l'amore per il suo datore di lavoro.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, vogliamo a New York per gli US Open, dove Jasmine Paolini e Sara Errani si giocano l'accesso alle semifinali. Sul fronte basket, agli europei in corso, l'Italia batte la Spagna 67-63. Giovedì gli azzurri affronteranno Cipro. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.